Scusate, ma per allungare la durata di due di denari, a chi bisogna rivolgersi?
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Sai che ascolterei tutta la discografia dei Pooh, che adoro, ma mi stavo chiedendo quanti minuti servono per fare 37 ore e mezza.
Non lo so, devo fare il conto, non farmi fare brutta figura.
Non sei pronto?
Sicuramente in Spagna stanno ragionando di scendere di 150 minuti.
Se i Pooh sapessero che li abbiamo sfruttati per accompagnare dal punto di vista musicale questa
storia. No, ma guarda che mi sembrano invece degli artisti molto comprensivi, insomma. 350 minuti, quindi dovremmo mettere più volte, diciamo, questo bellissimo brano, dammi solo un minuto, è stato un bel tempo il mio tempo, dice a un certo punto il poeta, e in Spagna stanno pensando un bel tempo il mio tempo, anche se sto qui due ore e mezza in meno. Mm-hmm. E infatti il progetto di legge che in Spagna è stato annunciato è quello appunto di ridurre a 37 ore e mezzo l'orario di lavoro settimanale, attenzione, a parità di stipendio.
E certo.
Obiettivo: lavorare meno, vivere meglio.
Quindi prima di togliere, diciamo, interamente una giornata dalla settimana, si
Lima.
Sfrutta un approccio, diciamo, graduale. Allora, anche in Italia devo dire che, lo stiamo raccontando dall'anno scorso, molte grandi aziende soprattutto provano a sperimentare questo approccio alla settimana corta. Qualche esempio lo fa questa mattina La Stampa: con l'inizio del 2025, per esempio, il via alla settimana corta è arrivato da Autostrade per l'Italia. L'accordo, frutto di una collaborazione con le organizzazioni sindacali, naturalmente, aveva detto l'azienda, punta a valorizzare il benessere dei lavoratori. Autostrade partirà con una sperimentazione della riduzione dell'orario di lavoro a partire da giugno. 36 ore settimanali a parità di retribuzione, ma ad Autostrade per l'Italia fanno compagnia anche altri grandi brand.
Sì, tra l'altro proprio in periodo sanremese la SIAE, la Società Italiana Autori Editori,
questi giorni fanno gli straordinari.
Sì, ma invece pensano tra giugno e dicembre di dare una flessibilità diversa, quindi a seconda del periodo dell'anno stanno decidendo in SIAE, in realtà la cosa è già stata decisa, poi lo vedranno alla prova da giugno, oltre 600 dipendenti potranno decidere di aderire a una settimana lavorativa di 4 giorni nei mesi giugno, luglio, agosto, settembre e poi dicembre. Negli altri mesi si resta invece alle 40 ore da lunedì a venerdì. E poi c'è anche Unipol,
esatto,
invece, a proposito di banche,
che sta considerando di portare avanti questa modalità, introduzione della settimana corta. Lo aveva fatto sapere presentando il piano industriale 2025-2027. Il gruppo vorrebbe permettere ai suoi dipendenti di lavorare 4 giorni a settimana su base volontaria. Altra grande azienda che sta sperimentando questo approccio, Luxottica, che ha sperimentato la settimana corta già a partire dall'aprile dello scorso anno. Lo scorso anno è partita anche, se non mi ricordo male, Intesa San Paolo, quindi insomma una modalità che al momento, come vi dicevamo, stanno portando avanti o nelle intenzioni o anche concretamente, alcune sono già partite, grandi aziende, e speriamo che sempre di più riescano a farlo. Sono chiaramente delle facoltà, delle proposte fatte ai lavoratori, non è un obbligo, ma insomma
anche
credo
differenziate, quindi su questo secondo me, Deborah, possiamo convocare gli ascoltatori. 349-238-6666 è il numero abituale per WhatsApp e SMS, perché vediamo che ci sono diversi approcci. L'uno è stiamo proprio, togliamo un giorno dalla settimana, però potrebbe esserci una riduzione di orario, potrebbe non esserci una riduzione di orario, oppure distribuiamo diversamente l'impegno, magari con una minima riduzione di orario su più giorni, quindi dando anche più giornate, più mezze giornate libere. Insomma, gli esperimenti che si stanno conducendo in attesa di indicazioni normative nazionali, che non ci sono, o sono affidati invece ai contratti collettivi di categoria, e sono i più diversi, a volte anche non ai contratti di categoria ma quelli proprio di secondo livello, i contratti aziendali. Perché abbiamo fatto tutto questo ragionamento?
Non lo so, perché era la storia di copertina e soprattutto perché oggi parliamo di lavoro, ma non settimana corta, né di smart working, né del numero delle ore in cui si sta al lavoro. Le nostre sono parecchie, direi.
Settimana
è lunga.
Sì.
La giornata è lunga, la settimana è regolare, ma la giornata spesso è lunga. Però oggi parliamo di lavoro, abbiamo scelto altri due temi di grande attualità. Parleremo di buoni pasto, perché ci sono delle novità che sono state inserite all'interno, nell'ambito di un emendamento al decreto legge concorrenza, che è una questione anche piuttosto complicata, ma insomma alcune organizzazioni hanno sollevato la questione e ne parleremo tra un attimo. E poi facciamo il punto invece sugli aiuti a sostegno della natalità attivi quest'anno. C'è un bonus per i nuovi nati, una carta acquisti per le famiglie che si allargano, e poi ci sono delle piccole novità.
E poi c'è sempre l'assegno unico universale che si collega all'ISEE,
esatto,
di cui parliamo oramai tutti i giorni.
Gli sgravi contributivi per le mamme con tanti figli, i bonus per il nido, insomma una gamma molto ampia che questa mattina riepilogheremo con il nostro amico Simone Zucca, direttore generale del CAF ACLI. Per tutto questo, come sempre, si può intervenire in diretta. Domande in libertà?
Certo, 800 24 00 24. Vi ho già ricordato l'altro numero, ma lo ridico volentieri: 349 238 6666. E adesso, caro Pietro Lacorte, grazie a te.
I soldi tenetevela sotto la Madonna.
Sì, ma la riduzione dell'orario anche a 37 ore e mezza pari stipendio deve essere una cosa che viene dalla contrattazione di ogni azienda, eventualmente coi sindacati, non può essere ex lege.
Allora, sei alzato
in piedi, esatto, rispetto dell'inno nazionale
norvegese.
Sì,
la
certo.
Regina Sonia, però generalmente tu ti alzi quando ascoltiamo dei brani musicali di autori, cantautori, musicisti
che non sono più tra noi.
Esatto, invece la Regina Sonia di Norvegia ha 88 anni, li farà a luglio, ma è in splendida forma, al punto che si è fatta anche un giro a Roma in questi giorni. Ieri sembra sia apparsa in Piazza di Spagna con estrema eleganza, la descrivono come molto sobria, non appariscente, senza nessuno sfarzo, molto cortese. Ha osservato incuriosita le splendide vetrine degli atelier del centro e pare che abbia fatto anche qualche visita a qualche negozio di marchi molto, molto noti. Speriamo che ci fossero dei commessi professionali e pronti ad esaudire tutti i desideri della Queen.
Certo, è che ce ne fossero anche abbastanza, perché
esatto,
il problema è stato segnalato da Confcommercio e ne scriveva proprio ieri il Sole 24 Ore. C'è un divario molto molto ampio tra la domanda di addetti e l'offerta, la disponibilità. Il terziario, è la stima di Confcommercio, in questo 2025 offrirà circa 260.000 posti di lavoro, ma molte figure, denuncia Confcommercio, sono introvabili o non hanno le competenze. E tra queste figure introvabili ci sono l'addetto alle vendite proprio di boutique e negozi di abbigliamento e calzature. Quindi speriamo che la Regina Sonia invece abbia trovato chi ha potuto seguirla a dovere. E poi anche nella moderna distribuzione e nel dettaglio alimentare si cercano macellai, addetti al banco pesce, gastronomi, eccetera. E poi ristoranti, bar, pizzerie, ma credo che anche la semplice osservazione, almeno in città come Milano, in grandi città, di cartelli, cercasi personale, cercasi barista, cercasi cameriere o cameriera, è una cosa ormai abbastanza frequente che si vede sulle vetrine appunto di questi esercizi commerciali.
Allora, scusami, volevo salutare un ascoltatore, Giulio, che però purtroppo lo devo smentire, perché quello che lui sostiene noi non l'abbiamo mai detto. Lui dice: ieri avevate detto che oggi avreste parlato del bonus elettrodomestici e dei bonus pneumatici, a meno
no,
che tu non sia andato in onda a mia insaputa Mauro abbia fatto queste promesse. Mi sono collegato alla radio apposta per ascoltare questi argomenti. Giulio, noi abbiamo citato il bonus elettrodomestici parlando appunto delle questioni edilizie che abbiamo approfondito ieri con i nostri colleghi, ma abbiamo detto forse ne parleremo in futuro, ma nessuna promessa in questo senso. Poi proprio i pneumatici manco citati.
No, sugli pneumatici effettivamente non ci siamo esibiti, però spiace del fraintendimento. Speriamo che trovi comunque, Giulio, la puntata di suo interesse. Comunque
ieri abbiamo parlato del salva casa, adesso non mi veniva neanche in mente.
Sì, e lì, a quel proposito infatti diceva il nostro collega Giuseppe Latour, che è stato ospite: guardate, se vi sembra complicato aderire, prendere il salva casa, sappiate che ad esempio il bonus per gli elettrodomestici è altrettanto complicato. Lì lui lo faceva questo commento a proposito del bonus psicologo, che come abbiamo visto è stato chiesto da molti, moltissimi, e elargito a pochissimi.
Allora, si è aperto questa mattina alle ore 9 il Click Day, chissà come sta andando, se si è intasata la piattaforma, per le quote di lavoratori stagionali extra UE, extra europei, destinati all'agricoltura. Secondo la Coldiretti, questo è il fabbisogno appunto delle aziende agricole per l'anno che si è appena aperto. Mancano all'appello 100.000 braccianti stranieri. Di questi 100.000, grazie alle quote stabilite dal decreto flussi, ne potranno arrivare nel nostro paese poco più della metà. Nel decreto, infatti, i posti riservati tramite delle associazioni agricole sono 47.000, a cui vanno aggiunti una parte dei 26.000 posti a domanda libera che l'agricoltura deve suddividere, deve spartire e condividere con il comparto del turismo. E tutti gli altri, ci chiediamo, se lo chiede anche il Sole 24 Ore, saranno lavoratori stranieri, sì, ma in arrivo da altri paesi europei per i quali non è richiesto il visto per venire in Italia, per l'ingresso in Italia. Nonostante le quote per gli ingressi di lavoratori extracomunitari siano state aumentate per il triennio 2023-2025, fino ad ora le aziende non sono riuscite a far entrare in Italia tutti gli addetti per i quali avevano fatto richiesta. E secondo i dati della campagna Ero Straniero, che il Sole 24 Ore del lunedì ha anticipato proprio due giorni fa, solo il 28,6% dei 131.850 lavoratori ammessi nel 2023 con il Click Day di dicembre aveva avuto il visto d'ingresso. Quindi sono procedure complicate.
Devo dare una precisazione perché ci sono delle novità dei lavori parlamentari. Ieri abbiamo parlato delle possibili correzioni alla rottamazione quater, cioè quella in corso, quella che è attualmente in corso. Si pensava una riapertura ampia. Oggi è stato precisato, grazie appunto a quanto successo ieri al Senato in Commissione Affari Costituzionali, che l'allargamento dei termini, se arriverà, perché ancora deve essere votato, riguarderà solo chi aveva già fatto richiesta e poi aveva smesso di pagare, quindi una sorta di ripescaggio di coloro che però avevano già aderito alla rottamazione in corso. Non si parla più di nuova rottamazione al momento. Non c'è lo slittamento, tra l'altro, altra cosa che sembrava possibile, per i termini del concordato preventivo biennale edizione 2025. Si pensava a uno slittamento verso settembre-ottobre, no, si resta nelle scadenze che sono state annunciate. Faccio un ultimo annuncio: essendo mercoledì, mi fa piacere dire che settimana prossima, giovedì la prossima settimana, il 20 febbraio, avremo qui nella sede del Sole 24 Ore il Welfare e HR Summit, proprio un incontro di giuslavoristi, esperti del settore, professionisti del settore appunto delle risorse umane e del welfare, che si incontreranno nel pomeriggio del giovedì 20 febbraio. Se volete seguire l'evento anche da remoto, 24ore20.ilsole24ore.com è il sito, c'è anche un'app 24 ore e 20 che potete utilizzare per iscrivervi e anche per seguire l'evento di giovedì prossimo.
Prima di lanciare il primo approfondimento di questa mattina, lo faccio leggendo un messaggio di un ascoltatore che dice: la mia azienda, oltre 20 dipendenti, ritiene di non avere la possibilità di sostenere economicamente e burocraticamente i buoni pasto, inoltre se attivati devono essere concessi a tutti, stessa cosa per i fringe benefit per lavoratori con figli. È possibile? Lo chiediamo al nostro ospite della prima parte della trasmissione.
Parliamo di lavoro.
Il lavoro nel terziario è un problema di retribuzione.
Perché per determinate categorie che io ritengo alcune di queste privilegiate, bancarie, eccetera, statali, eccetera, Ci sono tutte queste forme per farli vivere bene, mentre le commesse vengono massacrate e vengono massacrati questi lavoratori. Perché?
Appunto, dei commessi, come dire, commentato da diversi punti di vista, e il problema è anche noi utenti, noi consumatori, che abbiamo questo desiderio di andare a far la spesa la sera dopo le 6, il sabato e la domenica, e quindi il mondo del commercio, il mondo del terziario deve accontentare il mondo dei consumatori, e quindi dopodiché c'è tutto il tema retributivo che sollevava il primo ascoltatore. Che noi è ci vero sentiamo che, anche un po' di condividere.
Sì, non è la prima volta che per il contratto nazionale del commercio sia detto, per carità, senza voler entrare in questioni sindacali molto più grandi della nostra puntata, ecco, lì c'è un tema effettivamente di adeguamento delle retribuzioni che vengono corrisposte.
Mm-hmm. Allora, andiamo un po' in questo ginepraio dei buoni pasto, che non è la prima volta che in realtà si manifesta nel nostro programma con tutte le sue complicazioni.
Allacciate le cinture.
Esatto, e soprattutto chiediamo l'aiuto da casa al dottor Matteo Orlandini, presidente di ANSEB, l'Associazione Nazionale Società Emettitrici Buoni Pasto. Orlandini, buongiorno e benvenuto a Due di Denari.
Buongiorno, grazie dell'ospitalità e buongiorno ai vostri radioascoltatori.
Allora, io mi sono un po' impegnata, Mauro si è molto impegnato, ma entrambi siamo a punto e a capo sulla comprensione di questa novità che è arrivata
con il decreto concorrenza. Esatto. La cosa suona quasi un po' paradossale, spiego perché, ma poi lascio la parola appunto al dottor Orlandini, al presidente Orlandini. Sostanzialmente, detto proprio in estrema sintesi, è stato messo un tetto alle commissioni che possono essere riconosciute per i buoni pasto. E questo tetto è del 5%. La stranezza è che è arrivato con la legge che si chiama legge concorrenza, quindi in realtà è una norma che limita il mercato, non lo apre, però questo lo dico solo a margine. Il punto è, e solleva appunto l'ANSEB in un comunicato ancora di fine gennaio, che in questo modo si finirà per avere un aggravio di costi sulle imprese che danno ai loro dipendenti il buono pasto, e soprattutto si rischia anche di strozzare il settore riducendo la convenienza per gli esercenti che accettano i buoni pasto.
Allora l'hai capita?
No, sono arrivato fin qui e l'ho imparata bene a memoria, perché adesso passo la parola al presidente Orlandini che mi corregge. Prego, presidente.
No, non devo correggere nulla, anzi ho fatto una parte del mio lavoro, quindi posso anche soprassedere. No, allora partiamo dal messaggio del vostro ascoltatore, che è interessante, perché ci dice che il buono pasto è il benefit aziendale più...
Senta Orlandini, mi scusi, è con un viva voce, perché la sentiamo molto male purtroppo, quindi non so, magari se può correggere.
No, sono attaccatissimo al telefono.
Al dispositivo, va bene, allora riproviamo, prego.
Dico, il buono pasto è il benefit aziendale più diffuso e anche più amato dai lavoratori. Tutte le ricerche mostrano che è una forma, diciamo così, anche per le imprese di gestione del personale, che mira a soddisfare, a migliorare la soddisfazione e la motivazione dei dipendenti. E come tale i lavoratori desiderano, diciamo così, un'integrazione alla propria parte lavorativa, che ha un carattere però non retributivo ma assistenziale. Questo è un punto decisivo. Il buono pasto non è parte della retribuzione, ma, diciamo così, concilia le esigenze del lavoro con quelle del pasto. Ed è per questo che è un po' arzigogolato come tema, proprio perché è un servizio sostitutivo di mensa aziendale. Sì. La legge della concorrenza 2024 ha introdotto un tetto che mira a regolare i prezzi praticati sul mercato del buono pasto. Le commissioni che precedentemente le società emettitrici chiedevano, tra virgolette, e contrattavano con la rete commerciale, quindi con i vari ristoranti, la grande distribuzione, erano intorno all'11,6-11,5%, e quindi si chiedeva sul valore del buono pasto una commissione. Perché? Perché si crea un servizio, le società emettitrici creano un servizio che prevede l'attività di convenzionamento, la gestione del sistema, i clienti che vengono portati, i servizi aggiuntivi. La controparte, logicamente, bar, ristoranti, grandi distribuzioni organizzate, pensava che queste commissioni fossero troppo alte. Hanno chiesto alla politica, al legislatore, di intervenire bloccando la commissione. Come già
hanno trovato nelle gare pubbliche. Un lobbista bravo, insomma.
Sono stati bravi, sì, sono stati bravi. Devo dire, sì. Però, allora, il blocco del 5%, come diceva Tobeazzi, è un blocco che noi riteniamo anticoncorrenziale. Ma guardiamo le ricadute per quello che riguarda le aziende e anche i lavoratori. Sicuramente le aziende avranno l'aggravio dei prezzi, perché gli sconti precedenti erano abbastanza in linea con le commissioni, anche un pochino più alti. Noi calcoliamo che questo aggravio sarà per tutto il comparto di 180-200 milioni annui, e dall'altra parte il rischio è, lo dicono anche delle ricerche dell'Associazione Italiana dei Professionisti delle Risorse Umane, che le aziende rimodulino le loro risorse, taglino le loro risorse sul welfare aziendale.
Quindi se prima mi davano 20 casi. Buoni fasto al mese, quindi 5 a settimana, diciamo 5 giorni lavorativi, il rischio è che magari rivedendo i contratti interni ce ne diano 15.
Oppure il valore facciale, no?
Cioè oppure quanto il valore facciale sia... possa diminuire, sì.
Cioè io spendo il buono pasto, può valere, mettiamo, 7 euro, 8 euro, 9 euro. Ecco, questi valori potrebbero modificarsi. Con il che resta, resta maggiore con la quota che devo corrispondere io dipendente per integrare il mio pasto. Scusi, prego, Orlandini.
No, dicevo, è una disposizione anticoncorrenziale che, diciamo... fa sì che il mercato si deprivi da tutti i punti di vista, cioè dal punto di vista del lavoratore, dal punto di vista delle società mediatrici che guadagneranno un po' meno. Attenzione, bisogna capire la ricaduta anche sulla rete commerciale che avremo nei prossimi giorni.
Certo, voi avete già detto avremo almeno 8 mesi per riformulare circa 300.000 contratti?
Sì, perché noi dovremo andare a rivedere sia i contratti verso le aziende clienti che offrono il buono pasto ai propri collaboratori, sia i contratti che invece le società emettitrici fanno con il bar, il ristorante, la grande distribuzione territoriale che accetta il buono pasto. Quindi ci aspetta un anno di transizione, un anno molto complicato, anche perché la norma, e questo grazie invece alla nostra capacità lobbistica, così riporto anche a nostro favore qualche cosa, è riuscita a far sì che il 2025 sia un anno di transizione piuttosto lungo, anche piuttosto complicato dal punto di vista della tempistica, ma che viene salvaguardato soprattutto per i budget delle imprese almeno fino a settembre, perché la norma rischiava di intervenire sui budget già stabiliti dalle aziende per tutto il 2025, essendo stata approvata a dicembre 2024.
Quindi in realtà solo sui nuovi contratti si applicherà questo 5% di tetto delle commissioni, mentre c'è tempo fino al primo di settembre per rivedere i contratti in essere.
Sì.
Però voi state, diciamo così, state chiedendo in realtà di modificare. Allora, se non si può toccare questa cosa delle commissioni, allora ritocchiamo la quota della fiscalità, perché le aziende hanno appunto un riconoscimento fiscale, un aiuto dal punto di vista fiscale, ed è lì forse che voi avete più possibilità di negoziare?
Sì, allora il buono pasto è infatti decontribuito e detassato per le imprese e per i lavoratori, entro la soglia di 8 euro se digitale, entro la soglia di 4 euro se cartaceo, parliamo del buono pasto giornaliero. È logico che, avendo un aggravio dei costi, cerchiamo a questo punto di compensarlo con una diminuzione dei costi lato contribuzione, detassazione, che portando per esempio, come fa una proposta di legge che è in discussione al Senato, da 8 a 10 euro il valore facciale detassato e decontribuito. Questo aiuterebbe per esempio le piccole e le grandi imprese a offrire qualche cosa in più al proprio lavoratore, che altrimenti potrebbe essere in questi mesi un po' svantaggiato.
Perché non c'è un obbligo, scusi, rapidissimo in chiusura, non c'è un obbligo per l'impresa di riconoscere il buono pasto?
No, non c'è un obbligo, non c'è un obbligo. Sopra un certo numero di dipendenti, logicamente è favorito il sistema delle mense aziendali e dei servizi sostitutivi di mense aziendali, ma non c'è nessun obbligo.
La ringraziamo.
A meno che non rientri logicamente in una contrattazione, questo.
Certo. La ringraziamo, dottor Orlandini, Matteo Orlandini, presidente ANSEB, Associazione Nazionale Società Emettitrici di Buoni Pasto. Vedremo come proseguirà questa interlocuzione con il governo e con il Parlamento. Le borse, Deborah, per favore.
Oramai due di denari fa parte della mia asset allocation.
Due di denari.
Deborah, Mauro, lo sapete che voi l'orario non lo potete ridurre ma allungare, vero?
Ma scusate un attimo, vogliamo parlare degli autoferrotranvieri? Siamo ancora sotto il regio decreto, con 52 riposi l'anno, vuol dire fare il 6 più 1.
Ma una domanda mi sorge, ma negli altri paesi dell'Unione è tutto così complicato come da noi? Niente, chiedo per un amico.
Ma però scusatemi, anche... Il consumatore che deve essere educato, cioè noi prima non eravamo abituati ad andare a fare la spesa la domenica e non mi pare ci sia stata una richiesta del consumatore. Il consumatore si è abituato a un'offerta, non è solo colpa nostra come consumatori.
È la domanda che genera l'offerta o l'offerta che produce domanda, Mauro?
C'era stato un economista, ma adesso non voglio fare brutta figura.
È la storia dell'uovo e la gallina.
Penso del fine 1800 che aveva detto che in realtà poi alla fine l'offerta crea la domanda. Nel senso che poi ci si adegua, questo è un po' il senso, cioè se si trova aperto la domenica è comodo magari per molti di noi andare a fare la spesa di domenica e quindi ci andiamo. Ma come si fa a discriminare poi tra chi ha cominciato prima? Molto difficile. Allora, visto che abbiamo già messo in campo un argomento difficile, ce n'è un altro.
Tutti i bonus per le maternità. No, vorrei invece dirti cosa è successo con il click day per i lavoratori del settore agricolo, perché c'è una posizione della Coldiretti comunicata, diffusa proprio poco fa dalle agenzie, che contesta il meccanismo per naturalmente portare avanti le domande. Allora ti leggo l'agenzia, la DN Cronos di poco fa: con le quote di ingressi bruciate nello spazio di pochi minuti, senza peraltro la sicurezza che i lavoratori arrivino e siano effettivamente disponibili quando serve, è giunto il momento di superare una volta per tutte un meccanismo che non risponde al click day, né alle esigenze del mondo produttivo, né alle legittime attese di chi cerca un impiego in agricoltura. Lo dice la Coldiretti: il click day ha fatto registrare un overbooking per i 110.000 posti previsti, nonostante peraltro, non ce ne eravamo accorti prima Mauro, lo slittamento di orario per le difficoltà tecniche. Ci sarà stato il crash test, no, come si chiama? Il crash, non me lo ricordo, vabbè, insomma, quando
tu hai in mente il data breach,
scusami,
però quello riguarda appunto quando c'è una perdita di dati, ecco, detto male.
Un crash. Il primo problema, dice Coldiretti, è rappresentato dal fatto che non tutti gli occupati richiesti risultano poi effettivamente disponibili. Nel 2024 Coldiretti stima che della quota gestita direttamente dalle associazioni datoriali agricole ne era arrivato solo il 70%. Comunque stamattina click day partito tardi per le difficoltà tecniche della piattaforma che era necessario utilizzare. Prego, andiamo ai giovani, ai giovanissimi.
Sì. Allora, abbiamo richiamato, ma in realtà è in servizio permanente effettivo, viene da dire, il dottor Simone Zucca, direttore generale CAF Acli. Buongiorno, bentornato dottor Zucca.
Buongiorno, grazie mille.
Noi ci sentiamo spesso, però devo dire all'inizio dell'anno un po' più spesso. Dovremmo fare anche noi una statistica. Perché? Perché tutte le volte arriva qualche bonus, qualche altro viene corretto, qualcuno viene potenziato, qualcuno depotenziato, insomma tocca rifare sempre riassunto.
La lista della spesa, tanto per tornare ai negozi di prima. Peraltro alcuni di questi provvedimenti per le famiglie le conoscevamo: l'assegno unico, i vari bonus asilo nido, c'è poi lo sgravio contributivo per le mamme e poi ci sono un paio di novità, in realtà delle formule che già in passato erano state utilizzate e che si ripropongono, a partire per esempio dal bonus nascita da 1000 euro per tutti i bambini nati a partire dal 1 gennaio, e le domande per l'erogazione di questo bonus si potranno fare a partire dal 1 marzo. A chi è destinato questa prestazione?
Sì, è destinata naturalmente a tutte le neomamme, o meglio anche a quei nuclei che adottano bambini. È necessario il requisito dell'ISE, l'ISE minori, che deve essere inferiore a 40.000 euro. La novità del 2025 è che all'interno del calcolo dell'ISE non si prendono in considerazione le eventuali somme percepite come assegno unico, quindi di fatto l'ISE dovrebbe essere un po' più magro per queste famiglie. Ad oggi mancano ancora i decreti attuativi, ma li attendiamo a breve, almeno speriamo, e quindi ci sarà questo importo di 1000 euro, probabilmente si mormora che sarà 1200 euro, siamo ancora un po' in attesa e anche un po' confusi, perché dovrebbe o potrebbe esserci anche un altro bonus, che è la carta nuovi nati,
esatto,
che non abbiamo ancora compreso se si sovrapponga o sostituisca
o se sia la
misura di cui abbiamo appena parlato.
Ecco qua, cominciamo subito con Con le complicazioni,
con il labirinto, ecco. Perché mi sembra l'immagine più adeguata, non so Zucca se condivide. Allora, da una parte c'è una 1000 euro a figlio per redditi sotto i 40.000 euro. Qui parliamo sempre di famiglie con ISEE sotto i 40.000 euro. C'è un riconoscimento pari a 1000 euro per ogni figlio nato o adottato, perché ovviamente c'è parificazione delle due cose dal 1 gennaio del 2025, erogato da INPS dal mese successivo al mese di nascita o adozione. Poi c'è però, lei giustamente diceva, c'è anche un'altra carta nuovi nati, una tantum da 1200 euro. Però non abbiamo capito se, esatto, presa l'una, poi non c'è, non, quando riusciremo a capirlo, dottor Zucca, se riusciremo.
Ma tu non conoscessi la questione dei decreti attuativi, guarda, fai questa domanda, Zucca, lo metti anche in difficoltà, non sapessi come funziona. No, poi per il 31 marzo comunque ancora abbiamo un mese e mezzo.
Prego,
sì, diciamo che io ho provato a indagare anche sentendo Poste Italiane, ma non ne sanno nulla, e quindi in buona sostanza dobbiamo soltanto attendere la circolare dell'INPS sicuramente, e poi dopo si capirà qualcosa di meglio.
Decreto attuativo e poi circolare dell'INPS.
Esatto, sembrerebbe che sia comunque una carta che può essere prepagata, rilasciata da Poste Italiane o da banche che sono convenzionate, e sembrerebbe appunto essere utilizzabile per l'acquisto di beni destinati a neonati.
Quindi non è un bonus, cioè non si capisce se c'è da una parte un bonus 1000 euro via secchi accreditati su un conto corrente erogati in qualsiasi forma, o se sia invece una misura differente,
una carta prepagata
il cui utilizzo è vincolato naturalmente all'acquisto di beni specifici che chiaramente
diciamo la norma dovrebbe venirci in soccorso, nel senso che la legge di bilancio parla esattamente di bonus nuove nascite, parla di 1000 euro, quindi da questo punto di vista dovrebbe essere una cifra una tantum. Dopodiché sulla carta nuovi nati stiamo in attesa di capire esattamente quali sono le interpretazioni.
Quindi versione ottimista, da una parte il bonus, quindi vengono dati alle famiglie con ISEE fino a 40.000 euro che hanno un nuovo nato 1.000 euro e sono a disposizione, esatto. Poi una ci fa quello che vuole, compra il lettino oppure fa qualcos'altro. Mm-hmm. Dall'altra parte una carta prepagata con cui si possono comprare solo alcuni beni, un po' sul modello della carta acquisti che viene data per le persone economicamente più in difficoltà. Se va tutto bene le due cose dovrebbero coesistere, però non ci sbilanciamo a dirlo, Zucca, ho compreso correttamente?
Bravissimo, ha interpretato benissimo il nostro pensiero in questo momento.
Ecco, non sbilanciamoci perché non lo sappiamo come poi sarà sia l'attuazione sia l'interpretazione. Il bonus asilo nido invece è rimasto, per così dire, intatto, cioè viene riproposto analogamente a quanto già sapevamo dagli anni precedenti.
Sì, esatto, naturalmente si parla di un bonus, quindi aveva la necessità di essere rivisto all'interno della legge di bilancio. Come ho anticipato prima, c'è questa novità nel considerare questo bonus nel calcolo dell'ISEE, per cui non si considereranno, o meglio l'INPS escluderà gli importi percepiti dalla famiglia come assegno unico. Il bonus nido cambierà, ci sono previste tre fasce. La fascia che viene premiata maggiormente è quella della famiglia che ha un ISEE inferiore a 25.000 euro, dove l'importo massimo sarà di 3.000 euro. Dopodiché invece c'è la fascia con un ISEE superiore a 40.000 euro che potrà beneficiare di una cifra massima di 1.500 euro all'anno. Ce n'è una intermedia di 2.500 euro all'anno che andranno, diciamo, a rimborso delle rette di nido pagate per le famiglie che hanno un ISEE compreso tra i 25.000 euro e i 40.000.
Allora, volevo ricordare il numero verde per intervenire in diretta, tempo del traffico, adesso lo lascio lanciare a Mauro, 800 24 00 24, avete ancora qualche minuto di tempo per interagire con noi, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Mi chiedevo se la scelta del nido è libera ed è indipendente, appunto.
Allora, prego Zucca.
Ah, ok, no, è assolutamente libera, nel senso che di fatto il bonus nido va a rimborso della somma spesa dalla famiglia, va fatta su anno solare, quindi può anche essere finito l'anno scolastico, ma è molto importante stare all'interno dell'anno. E la domanda va fatta sia se si frequenta un asilo nido pubblico sia che sia privato. L'importante è naturalmente avere figli con età inferiore a 3 anni.
Allora, un attimo, c'è il traffico.
No, fermi tutti, lasciatemi stare, adesso c'è il traffico.
Due di denari.
Oh, ma sto governo non aveva mica detto che era finita l'epoca dei bonus? Sto bambino lo devo fare o non lo devo fare?
Beh, diciamo francamente, andare al supermercato la domenica è comodo, molto comodo. Quello che non trovo giusto è che siano aperti anche addirittura Natale o Pasqua. Quello non esiste proprio.
Ci sono tanti lavori che vanno fatti anche nelle giornate di festa, nelle feste santificate.
Il nostro è uno di quelli.
Beh, diciamo che magari proprio il 1° maggio, no? Il giorno di Ferragosto non lavoriamo. Gli infermieri, medici lavorano anche in queste giornate, tantissime altre categorie, quindi andava detto, secondo me. Torniamo ai bonus.
Sì, Deborah, io vorrei aprire il catalogo delle misure di sostegno per le lavoratrici dipendenti madri, perché anche lì mi pare, adesso non mi avventuro ulteriormente perché è un terreno minato, come dice un messaggio di un nostro ascoltatore che ogni tanto vi facciamo ascoltare. Zucca, lì cos'è cambiato? Perché sono stati maggiorati ulteriormente alcuni importi, mi pare.
E poi soprattutto c'è stata l'apertura alle lavoratrici autonome.
Giusto, prego Zucca.
Sì, sono due gli adeguamenti grossi che ci sono stati. Prima di tutto per l'assegno unico, che naturalmente va a premiare le famiglie con figli, e qui c'è stato un adeguamento delle somme per quanto riguarda l'Istat, e quindi c'è stata una maggiorazione dello 0,8%, quindi le cifre sono un po' cambiate, non considerevolmente, però naturalmente c'è un piccolo aumento. L'altra grande novità, insomma, è l'esonero contributivo, perché se ricordate l'anno scorso c'è stata una misura sperimentale che andava incontro alle mamme che lavorano con contratto di lavoro dipendente, l'anno scorso era previsto indeterminato, che avevano almeno 2 o più figli. Era sperimentale perché appunto si consideravano 2 o più figli, mentre invece dal 2025 il premio dell'esonero contributivo totale sarà soltanto per le madri con 3 o più figli lavoratrici dipendenti. Ci sarà un esonero contributivo parziale però per le mamme con 2 o più figli, siano dipendenti ma siano anche professioniste non in regime forfettario. L'importante è che il reddito complessivo annuo non sia superiore a 40.000 euro.
Quindi in questo caso
c'è anche,
scusi Zucca, la fermo,
un'altra novità.
No, la fermo perché reddito complessivo annuo è diverso dall'ISEE che abbiamo fino adesso considerato. Qui parliamo invece del reddito, quello che si mette in dichiarazione dei redditi, appunto.
Esatto, esattamente, quindi è la somma dei redditi previsti dal nostro testo unico delle imposte sui redditi, quindi di fatto la misura totale non deve superare i 40.000 euro. E come stavo dicendo, c'è una differenza anche sull'età dei figli, perché l'esonero parziale di cui stavo parlando è soltanto fino a che il bambino più piccolo ha 10 anni, l'anno scorso invece era figlio più piccolo fino a 18 anni, quindi è stato un po' adeguato anche l'età anagrafica del figlio più minore della madre.
Allora, non so se ci sono domande, Deborah.
Tu lo sai che la nostra trasmissione è sempre sorprendente, perché magari basta lanciare per puro caso un argomento e quello diventa l'argomento più gettonato dagli ascoltatori. Questa mattina si stanno cimentando tutti con commenti sul tema dell'apertura dei negozi sabato, domenica, cosa che abbiamo toccato solo all'inizio della trasmissione con la storia di Copertina, la settimana corta e poi soprattutto la visita della regina di Norvegia a Roma e i negozi, il settore dei servizi che cerca tanti commessi. Qua è partito randomico come al solito questo argomento, e pare che appunto anche da questo si vede che non si fanno figli in Italia. Poco interesse per i bonus legati in qualche maniera alla natalità che stiamo riepilogando quest'oggi. Magari chiediamo a Simone Zucca se c'è qualche aspetto delle varie misure che abbiamo riepilogato che va rimarcato, che va approfondito un po' meglio, se ci sono delle cose che non abbiamo detto.
Beh, la cosa che dobbiamo dire è che c'è un po' poco tempo per aggiornare il proprio ISEE, perché per l'assegno unico, che è quella misura che di fatto ha raccolto in un'unica misura tutte quelle che erano previste prima per i genitori, va aggiornato l'ISEE entro il 28 di febbraio. Quindi i tempi sono un po' stretti, anche considerando che dall'inizio dell'anno noi come CAF abbiamo qualche ritardo nel rilascio dell'ISEE, perché sapete ci sono due fasi nell'elaborazione dell'ISEE: quello della dichiarazione sostitutiva unica, dove un contribuente o una famiglia porta i propri documenti e c'è questa prima attestazione, ma poi l'ISEE viene rilasciata dall'INPS. Questi primi giorni dell'anno abbiamo visto che rispetto a prima c'è qualche ritardo da parte dell'INPS nell'attestazione.
Perché le famiglie stanno aspettando le istruzioni per capire se devono inserire o meno i famosi investimento in titoli di Stato. Immagino che anche lei sappia che la complicazione in questa fase è questa. O no?
Sì, noi ne abbiamo già parlato proprio un mese fa, credo, giorno dopo che era uscito il decreto. Siamo ancora in attesa, insomma, parlavamo con i vostri ospiti e anche si diceva che sarebbe stato in questione di pochi giorni. Ad oggi non è cambiato nulla.
Chissà
quindi
se parlavano
tutte
di
le famiglie ci stanno portando.
Ma Zucca, non conviene a questo punto, ormai siamo quasi a San Valentino, non conviene farlo sto ISEE, aggiornarlo e poi se arriverà sto decreto, quando arriverà se ne farà un altro, si farà un aggiornamento. Capisco che
sì, è quello che abbiamo sempre consigliato, di partire velocemente, anche perché, come dicevo, è un'altra questione, cioè il fatto che ci sia un ritardo nel rilascio dell'attestazione non sta giovando a nessuno, ecco. Quindi questa è un po' la situazione. Sì, comunque conviene farlo subito l'ISEE, anche per togliersi eventuali problemi legati all'assegno unico, perché naturalmente se non lo si aggiorna entro il 28 di febbraio, poi si rischia di andare a percepire soltanto la quota minima prevista, che in questo momento è di 57,50 euro per figlio, quindi sarebbe un peccato. Quindi l'invito deve essere quello di rinnovare l'ISEE da subito e quindi munirsi dei documenti della dichiarazione dei redditi fatta l'anno scorso, quindi 24 sul 23, e della situazione patrimoniale al 31 di dicembre del 2023.
Allora, siccome dobbiamo ritirare il passaporto, anzi no, ce l'abbiamo già noi, il passaporto di Simone Zucca, che non va da nessuna parte perché è arruolato permanentemente per due
secondo
di
me
denari.
Non se ne può neanche andare dall'ufficio.
Chiudiamo solo ricordando quelle che sono le questioni aperte per le quali aspettiamo una risposta a breve. Intanto aspettiamo il decreto attuativo per il bonus nascita da 1000 euro, visto che le domande si potranno fare a partire dal 31 marzo, speriamo che a breve si possano avere a disposizione le istruzioni appunto corrette per fare questa domanda, e poi dobbiamo capire se esiste davvero questa carta nuovi nati che permetterebbe degli acquisti fino ad un ammontare massimo di 1200 euro. Dovrebbe essere una carta simile a quelle che già esistono, destinate ad altre platee. Dobbiamo capire se sono la stessa cosa, se sono due cose diverse, e quindi qualcuno ce lo spiegherà.
E se sono cumulabili. In generale, di tutti questi bonus, eventualmente lasciamo stare questi due, ma eventualmente potrebbero essere cumulabili, no? Vari sgravi, avendo le condizioni, Zucca.
Direi di sì, perché sono dei bonus, quindi però la mia è una risposta alogica.
Certo, che è questo giustamente lei dice, ma non è detto che tutto quello che viene disposto ironico. In attuazione sia logico. Diciamo che il fisco, ma anche un po' il welfare, la previdenza, l'assistenza hanno delle logiche che pascalianamente potremmo dire la ragione non conosce. Grazie Simone Zucca, direttore generale Cappacli.
Grazie a voi.
Resti a disposizione.
Buon lavoro, arrivederci.
Grazie.
A domani, buona giornata a tutti.